Adesso vediamo la seconda classe di filamenti del citoscheletro, che sono i microfilamenti di attina. Abbiamo visto che hanno una localizzazione spesso volentieri subcorticale. Vedremo come ci sono poi altre forme di organizzazione dell'attina che permettono di far attraversare praticamente di parte in parte questi filamenti di attina. Allora, i microfilamenti sono composti appunto di una proteina globulare che si chiama l'attina e che potrà polimerizzare grazie in particolare alla presenza dell'ATP e di magnesio, cioè gli ioni magnesio stabilizzano l'associazione delle molecole di attina e quindi favoriscono la formazione di quella che viene chiamata la F-actina, e per F-actina intendiamo l'attina presente nei microfilamenti in opposizione alla G-actina, che è l'attina globulare e quindi sotto forma di monomeri. Quindi si parla comunemente di F-actina e di G-actina. Corrisponde appunto alle due forme, o prese dentro ai microfilamenti oppure libera. E esiste questa attina sotto forma di, sotto diverse isoforme, ce ne sono sei diverse, e quindi in funzione del tipo cellulare potremmo trovare delle attine che sono particolari. Una per tutte è quella muscolare. Vi avevo già anticipato, i microfilamenti e i filamenti di attina si trovano in tutte le cellule con delle specificità, e questi filamenti di attina sono particolarmente fondamentali quando parliamo del muscolo. È presente in tutte le cellule eucariote e rappresenta una quantità importante di proteine all'interno delle cellule, perché parliamo del 5%. Quindi questa è la nostra proteina globulare, e qua riconosciamo l'N-terminale, il C-terminale, anche in questo caso con un'alternanza di strutture ad elica alfa e a foglietti beta, e questa è la stabilizzazione attraverso l'interazione con la presenza del magnesio e la molecola di attina. Contrariamente alla tubulina, che è legata al GTP, quella di attina è legata all'ATP. L'attina, analogamente a quanto abbiamo descritto per i microtubuli, si associa a formare il microfilamento e ci sarà l'idrolisi dell'ATP a ADP quando l'attina è sotto forma di attina F, cioè di attina presa nel filamento. Perciò deve essere sotto forma legata all'ATP per potersi legare, dopodiché c'è anche in questo caso l'idrolisi, questa volta dell'ATP, mentre per la tubulina abbiamo visto prima si parla del GTP. Però poi alla fine il principio ricorda molto quello che abbiamo già appena descritto. Anche in questo caso si parla di estremità meno e di estremità più, e l'estremità più è quella dove maggiormente aggiungiamo nuovi monomeri di attina. Questi filamenti sono i più piccoli e non è una struttura cava come nel caso dei microtubuli, ma si parla proprio di un filamento. Quindi abbiamo l'aggiunta di monomeri di attina legata all'ATP, questo si lega e quindi l'estremità è ancora legata con non è immediata l'idrolisi, e poi man mano c'è l'idrolisi, stesso principio di quello che abbiamo descritto per la tubulina, dove è sotto forma legata al GDP, questa associazione di nuovo è quella più fragile, è quella che più facilmente si disorganizza. Quindi abbiamo lo stesso, una crescita maggiore attraverso l'aggiunta di monomeri e poi l'eliminazione sulla parte meno dei monomeri di ATP. Per quanto riguarda l'organizzazione a livello superiore, sono in realtà due catene, come quello che abbiamo descritto prima, attorcigliate una all'altra a formare il filamento. L'estremità più è pattina legata all'ATP e poi l'estremità meno è il corpo, quella legata alla DP. Abbiamo detto le dimensioni, 7 nanometri, e possono formare così filamenti abbastanza lunghi. Una cosa importante saranno le proteine che possono interagire con questi microfilamenti e che ne possono regolare sia la formazione oppure l'accorciamento. E un'altra cosa molto importante sarà quelle che possono permettere la formazione di punti di derivazione, diciamo. Vedete come questa prima categoria di molecole sono le proteine nucleanti, sono quelle che favoriscono la formazione del microtubulo. Un po' l'equivalente di quello che abbiamo descritto quando abbiamo parlato della gamma tubulina, cioè la gamma tubulina era quella che permetteva di iniziare il meccanismo, con la differenza che la gamma tubulina presenta delle omologie di strutture con alfa e beta tubulina, mentre nel caso delle proteine che innescano la sintesi dei microfilamenti non sono direttamente dei parenti dell'actina. Ma sono comunque queste proteine che ne favoriscano appunto la formazione e quindi permettono di avere questa maggiore produzione di filamenti, microfilamenti. Sono due categorie di famiglie, le formine, e queste formine permettono da un lato di iniziare il polimero e quindi di cominciare a permettere l'aggancio di nuovi monomeri di actina, e quindi il fatto che si allunghi questa struttura, e che avviene a livello positivo. E quindi rimane sempre in testa questa formina che favorisce il fatto che ci sia l'aggancio di nuove molecole di actina. E questa favorisce l'organizzazione lineare del filamento. E se abbiamo soltanto la presenza della formina, questa formina ci permette di organizzare dei filamenti lineari. Poi c'è un'altra classe di molecole, che queste molecole ARPA 2 e 3, che permettono di innescare un nuovo filamento a partire da un filamento esistente, e quindi formano branching in inglese, delle ramificazioni. O mio traduttore personale che mi aiuta, grazie, e quindi fare queste ramificazioni permettono effettivamente, vabbè, anche scritto qua, di avere di avere su un filamento esistente di innescare e quindi di formare delle strutture che potranno assomigliare poi dopo maggiormente a delle reti e non soltanto delle strutture lineari. Quindi due tipologie per promuovere la formazione dei microfilamenti, che sono classi di molecole che fanno parte delle proteine cosiddette nucleanti e che permettono di promuovere la produzione dei microfilamenti o in forma lineare, e quella è il punto base necessario. Se c'è l'attivazione anche delle proteine ARP 2 e 3, allora avremmo delle ramificazioni e qualcosa che ci porterà a poter fare una forma un po' di rete nell'organizzazione di questi filamenti di attini. La differenza che possiamo notare tra queste due classi di molecole, oltre a quello che abbiamo appena descritto, è che la formina promuove l'inizio e rimane sul lato che cresce, ok? Rimane associata all'estremità positiva e promuove l'aggiunta di nuove molecole. Mentre nel caso delle proteine ARP rimangono associate al punto di ramificazione e poi prosegue questa attivazione della crescita del microtubulo. Esistono poi delle proteine che possono invece interagire con non l'actina di tipo F ma con l'actina di tipo G e quindi quella globulare. Le proteine che possono interagire con l'actina globulare potranno inibire la formazione dei microtubuli, perché per formare i microtubuli l'actina deve essere libera. L'actina G in questa forma può partecipare alla formazione dei microtubuli. Se è legata sia da un lato sia dall'altro con delle proteine inibitrici, queste proteine sequestrano i monomeri e i monomeri non sono più disponibili per poter produrre i filamenti di actina. E quindi potrei aver prodotto i monomeri e quindi averli sintetizzati da ribosomi liberi, avere tutto quello. Se però le proteine inibitrici, i microfilamenti non si formano. Magari in seguito a un determinato segnale tolgo le proteine inibitrici e quindi favorisco la formazione o l'aumento della produzione dei microfilamenti. Quindi l'actina G, per poter entrare nel processo di polimerizzazione dei microtubuli, dei microfilamenti, deve essere libera e quindi priva di interazione con le proteine inibitrici. Ci sono poi delle proteine che organizzano i filamenti fra di loro senza che questi filamenti, senza intervenire nel processo della formazione dei filamenti. Sono importanti in particolare quelli che organizzano di nuovo i filamenti più semplici, e quindi tra quelli che hanno a che fare con l'organizzazione e lo spostamento dei microfilamenti troviamo la stessa miosina. La miosina è una proteina, tra l'altro queste sono tante molecole di miosina in viola in mezzo che si sono associate fra di loro a formare questa struttura dove alla periferia, diciamo, sul lato, verso l'esterno, sono i piedi, ok? E quindi sono le zone che interagiscono con i microfilamenti di actina e in presenza dello stimolo, poi dipenderà dagli ioni calcio, avremmo il motore che ci permette di avvicinare questi filamenti di attina. Questo, quando si fa il tessuto muscolare, ovviamente si riprende sulla contrazione muscolare, però entra nello schema generale. Ci sono delle proteine cosiddette gelificanti, come la filamina, che sono in grado di intracciare i filamenti lineari fra di loro a formare una struttura che l'esempio migliore, spero che le nonne abbiano ancora queste sottopentole che c'erano una volta, che si tirano, ok? Avete presente quelli che sono incrociati in questo modo e che potete tirare oppure chiudere? Non è il factor. Okay? Ma è l'interazione dei filamenti di attina promossa, d'accordo, da questa proteina gelificante e che fa fare a questi filamenti questo tipo di movimento. E quindi possiamo avere un intreccio in una forma più larga oppure che si restringe e quindi generare di nuovo delle forze di trazione. Questo è così l'attina che è sotto i lamellipodi. Vi ricordate? Le abbiamo queste qua. Dietro, sotto questo, l'attina è fatta in questo modo qua. Ok? Grazie alla presenza della filamina, che organizza questi filamenti in questo modo e permetterà di generare dei cambiamenti di strutture che saranno importanti per la migrazione cellulare. Poi ci sono quelle che organizzano invece i filamenti di attine paralleli associati fra di loro, tipo la villina o la timbrina. Non è necessario per voi conoscere i nomi specifici di queste molecole, però sapere che ci sono delle proteine che interagiscono con i filamenti, ne organizzano a secondo queste diverse modalità, sì, e due, saper associare a quale tipologia di organizzazione cellulare, in quale organizzazione cellulare troveremmo, tipo quelle dove c'è l'attina e la miosina, vabbè, quello lo sanno tutti, ed è legato al tessuto muscolare. Quelle dove ci sono queste organizzazioni intrecciate, che sono quelle della filamina con questo aspetto gelificante, e sotto i lamellipodi, e quelle che sono così, proprio messi in modo parallelo e tenuto assieme da proteine che le tengono paralleli, dove le troveremmo secondo voi? Le troveremmo nell'epidermide, è troppo generico, in quali strutture cellulari? Di quelle di cui abbiamo discusso stamattina. No, il muscolo liscio anche lui è un'organizzazione che non è esattamente, però non è tipico di questa organizzazione qua. Ma no, non vi chiedo un tessuto, vi chiedo una struttura cellulare. Le flagelli, cosa abbiamo detto che c'era dentro? E quindi noi i microfilamenti. Dove li abbiamo messi i microfilamenti? Nei villi. I ripiegamenti che vi ho detto sono solo per una superficie di scambio, non ci deve essere movimento e deve solo sostenere una struttura che appunto è tubulare e mantenuta. All'interno ci sono queste organizzazioni di attina E l'altro? Queste. E quindi i filopodi. All'interno del filopodio, l'anima del filopodio è costituito da filamenti di assila. La vedete la differenza, no? Tra una cosa fatta così e una fatta così, e questo lì dentro sono messi, non ho più detto, ma sono messi così paralleli. Questo vi fa dire che dove troviamo i filopodi troviamo l'organizzazione lineare. Lo stesso quando ci sono le stress fibers che separano, che attraversano, ma queste non le abbiamo ancora viste, perciò non potevate pensarci. E questa invece è sotto l'amenipodio, dove c'è questo intraccio a formare questo gel sottostante. Due diapositivi, faccio ancora vedere poi vi lascio andare a mangiare. Sono la stabilità, e quindi avrò delle proteine che favoriscono la stabilità, oppure quelle che al contrario favoriscono la disorganizzazione dei microfilamenti, e quindi sono anche loro strutture molto dinamiche. Questa è la catena di miosina. E poi dobbiamo fare la migrazione cellulare, ma a questo punto lo riprendiamo domani, ok? Perciò ripartiamo domani dalla miosina.